Ong Namo, podcast di Kundalini Yoga, meditazione, sviluppo e ricerca interiore. Come vi avevo promesso, in questo episodio andiamo nel mondo di Maya, nel mondo dell'illusione, che poi altro non è se non il nostro attaccamento alla realtà materiale, a tutto quello che possiamo vedere e toccare, ma anche alle nostre relazioni e soprattutto alla nostra percezione del mondo. Uno dei problemi principali del mondo dell'illusione è che la percezione del nostro mondo è così potente che la identifichiamo con la realtà dei fatti, quando molto spesso le cose non stanno esattamente così. Si potrebbe dire anzi che la realtà è co-creata, nel senso che va bene, esiste, la realtà è, e poi ci siamo noi che diamo un impulso continuo con le nostre azioni, con le nostre parole, anche soltanto con i nostri pensieri. E così creiamo una realtà condivisa. A volte però la nostra idea di realtà diventa così potente nella nostra mente da sembrare essere l'unica. Adesso, per andare ancora più profondamente in questo discorso, vi propongo una canzone. Questa è una canzone del 1940, incisa nel 1940 dagli Ink Spots, un gruppo vocale statunitense di grande successo all'epoca, che ci fa proprio dare l'idea di che cos'è il mondo dell'illusione. La canzone si potrebbe tradurre letteralmente come noi tre, ma chi sono questi noi tre? Sono la mia ombra, la mia eco e me. E questo è proprio il senso di una percezione della realtà così fondata su se stessi da diventare l'unica cosa possibile. Noi tre, continua a dire la canzone, non siamo una folla, non costituiamo nemmeno una compagnia. E siamo così. Io parlo con la mia eco, io cammino con la mia ombra, ed è tutto quello che c'è nella canzone. Adesso arriviamo al racconto. Un racconto che ho scritto che può darvi un'idea di che cos'è il mondo di Maya. Tutti i diritti sono riservati. Alla fine del racconto non penso che sia giusto dare una spiegazione, anche perché quello che scriviamo o arriva così com'è o non arriva per niente, quindi sono assolutamente disposto a correre questo rischio. Cominciamo dal principio. Il racconto si intitola Il diario del semaforo. Paolo non amava il nuovo quartiere in cui si era trasferito con la compagna Ramona. Gli mancava il verde della zona in cui si trovavano prima, i negozi a cui era abituato, gli angoli in cui trovava parcheggio più frequentemente. Inoltre, non riusciva proprio a orientarsi con tutte quelle strade strette, con i sensi unici. E poi c'era un semaforo. Il semaforo tra via Nocella e via Wanninger. Una volta si era fermato troppo avanti in macchina per vedere le luci per le auto e così aveva deciso di regolarsi sugli indicatori pedonali, che ovviamente erano verdi. Dopo un lasso di tempo che a Paolo in effetti era sembrato insolitamente lungo, prima sente un clacson, poi due e poi una cacofonia rabbiosa. Eppure il semaforo pedonale è sempre verde. In quel momento un'auto lo supera, oltrepassa l'incrocio sgommando. A quel punto Paolo si decide a passare. Il semaforo deve essere dunque rotto. Passa una seconda volta e nota che il semaforo pedonale non è in sincronia con le luci per le auto. E a volte capita che quando le macchine possono passare, le luci pedonali restano sul verde e viceversa. Paolo ne parla con Ramona e lei gli dice di aver sentito parlare di quel semaforo. Tutti nel quartiere sanno che non funziona e forse anche per questo non è mai stato segnalato il guasto. Tuttavia ci sono stati degli incidenti, dei brutti incidenti. Paolo inizia a prestare attenzione a quel semaforo ogni volta che ci passa. Ormai ha capito il trucchetto. Sa bene come funziona il non funzionamento del semaforo e non si lascia cogliere impreparato. Un giorno chiede a una negoziante che sta proprio su quella strada e che vende frutta e verdura se non sia mai stata fatta una richiesta o una petizione per riparare il semaforo. La donna risponde che tutti nel quartiere sanno che il semaforo non funziona. Quelli che non lo sanno vengono da fuori. Ma ci sono stati degli incidenti, obietta Paolo. La donna scrolla le spalle e non dice nulla. Dietro a quel gesto Paolo non sa cosa leggere. Disinteresse per chi non è del quartiere? L'idea che comunque gli incidenti succedono tutti i giorni? Quella sera Paolo scrive una lettera all'amministrazione in cui segnala il caso. Dopo pochi giorni, con sua enorme sorpresa, riceve una risposta. La lettera è nello stile asciutto e ufficiale delle pubbliche amministrazioni, quello stile perentorio che non ammette repliche. A seguito di verifica dei nostri sistemi, abbiamo constatato che la segnaletica stradale oggetto della sua richiesta non presenta alcuna anomalia. Paolo resta così stupito da non riuscire a proferire parola. Mostra solo la lettera a Ramona, che a sua volta scrolla le spalle. Paolo non riesce a capire perché la questione interessi solo lui. Il giorno dopo si reca all'incrocio e registra un video per documentare il malfunzionamento a un'amministrazione a suo avviso così negligente. Effettua diverse inquadrature da diverse angolazioni e in momenti diversi della giornata. Tornato a casa, trasferisce i vari video su computer per creare un montaggio efficace, per mettere in luce che non si tratta di un fenomeno momentaneo, ma sistematico. Mentre procede con il montaggio, nota qualcosa, o meglio, qualcuno. Un uomo con la barba bianca, dritto sulla schiena, dagli occhi selvaggi. È sempre allo stesso posto, uno dei quattro angoli dell'incrocio. Osserva il semaforo posto in linea diagonale. In tre diversi orari è sempre là. Guarda il semaforo, poi guarda l'orologio che ha al polso, ma in modo strano, come per non per guardare l'ora. Paolo non sa il perché, ma sa che è così. Inoltre, non sembra in attesa di qualcosa. Paolo osserva il video fino al termine delle riprese. Quando Paolo se ne va, l'uomo è ancora lì. Anche se sa che non riceverà risposta, invia il video all'amministrazione comunale. Si chiede chi sia quell'uomo e cosa stia facendo lì, ma poi pensa che ci sono infinite ragioni perché quell'uomo stia lì e se ne convince. Il giorno dopo, ritornando a casa, passa all'incrocio e vede ancora quell'uomo nella stessa posizione. Così il giorno dopo ancora, e così per una settimana. Paolo capisce che non può trattarsi di una coincidenza. Prende un quaderno e inizia ad annotare tutti gli avvistamenti dell'uomo, come è vestito, se cambia qualcosa nel suo comportamento. Un giorno si siede a un tavolino di un bar dal quale può vedere l'angolo di strada dove è fermo l'uomo. Paolo cerca di trovare uno schema nel suo stare là, nel guardare alternativamente il semaforo e l'orologio, ma non sembra esserci alcuna logica apparente. Chiede a un cameriere se vede l'uomo e glielo indica col dito. Il cameriere conferma, sì, di vederlo, ma osserva anche di non averlo mai notato prima, è come se lo vedesse per la prima volta. Un giorno, dopo più di un mese di appostamenti, Paolo decide che è arrivato il momento di affrontare l'uomo e di chiedergli le sue motivazioni, insomma, perché sta lì? Paolo gli si avvicina, si mette di fianco all'uomo, guardando nella sua stessa direzione, come se entrambi stessero guardando qualcosa di molto interessante. Non hanno ancora riparato il semaforo, dice Paolo. L'uomo non risponde, non distoglie lo sguardo dal semaforo. Anche io, continua Paolo, vengo a controllare se lo riparano, ma niente. L'uomo non reagisce, guarda l'orologio. Paolo nota che è molto costoso, ma è rotto. Le lancette sono fisse sulle 13:37. Paolo vuole trovare il modo di scuotere l'apatia dell'uomo. Perché è rotto? C'entri qualcosa tu? L'uomo per la prima volta osserva Paolo, con uno sguardo pieno di tristezza che non può essere descritto a parole. Sei costretto a venire qui tutti i giorni? Gli chiede Paolo quasi implorante. L'uomo annuisce ancora una volta. Posso fare qualcosa? Continua ancora Paolo nel suo monologo. L'uomo scuote la testa sconsolato. Non può fare niente. Paolo si allontana voltandosi frequentemente, ma ormai l'uomo al semaforo non lo guarda più. La sua attenzione è tornata alle luci verdi e rosse. Quella sera a casa Paolo racconta a Ramona del suo incontro.
Ha iniziato a parlarmi di questo uomo che vedeva da tempo a quell'incrocio, quello col semaforo rotto. Mi sembrava una cosa fuori dal mondo. Poi mi ha mostrato un diario con giorni, ore, quanto tempo l'uomo stava al semaforo, come era vestito, quante volte guardava l'orologio. Era una situazione surreale. Credo che avesse una teoria, che avesse trovato uno schema. Ha iniziato a parlare della frequenza con cui guardava l'orologio. La sequenza di Fibonacci? Sì, mi pare sia questo il nome, anche se non ho capito a cosa si riferisca. Credo che anche questo sia un fatto numerico.
Ramona cerca di tranquillizzarlo, di fargli capire che la questione non è poi molto importante. In fondo si tratta solo di un semaforo. Paolo annuisce, fa cenno di aver capito. Ma Ramona nota nel suo sguardo un qualcosa che conosce bene.
Paolo non è mai stato molto bravo a nascondermi le cose. Per esempio, non è mai stato in grado di farmi una sorpresa. Capivo subito se mi aveva fatto un regalo imprevisto e sapevo anche dove l'aveva nascosto. Non che sia mai andata a sbirciare, eh. Insomma, non gli ho detto niente, ma mi sono resa conto che dovevo tenerlo d'occhio.
Per il momento Ramona non parla più della questione e lo stesso Paolo si guarda bene dal riprendere l'argomento. Ramona lascia passare un po' di tempo e cerca di non pensarci, anche se sa benissimo dove Paolo conserva il diario quando non lo sta portando con sé. Del resto si è capito che Paolo non è bravo a nascondere le cose a Ramona. Passa un altro mese e un giorno Ramona si decide e va a guardare se ci siano nuove annotazioni sul diario del semaforo.
Non potevo credere ai miei occhi. Non solo perché Paolo non aveva mantenuto la promessa, ma perché quelle annotazioni erano diventate... Non credo che sia la parola giusta, ma forse rende l'idea. Le sue note erano diventate più precise. Precise in un senso molto malsano, certo, ma comunque in un certo qual modo definibili. Non era più un elenco arido di ore, giorni, abbigliamento e frequenza con cui quell'uomo guardava l'orologio. C'erano delle ipotesi che poi, piano piano, facevano strada a certezze, che a sua volta erano diventate verità assolute. Era troppo, era arrivato il momento di dire basta.
Non appena Paolo torna a casa, Ramona lo affronta direttamente. Non è arrabbiata, non perde la calma e non alza la voce. Ramona in realtà è spaventata e la sua paura prende il sopravvento. Paolo rimane impressionato dalla fermezza di Ramona. Non è più tempo di parlare. Questa faccenda del semaforo deve finire subito. Niente più appostamenti, niente più congetture e, soprattutto, niente più diario. Paolo le promette che non passerà più per quell'incrocio. Due giorni dopo, mentre Ramona sta facendo la spesa nel quartiere, sente che tutti stanno parlando di qualcosa, di un crimine efferato avvenuto la sera prima. Ramona capisce subito che è successo qualcosa all'uomo all'angolo del semaforo. Qualcuno lo ha letteralmente ammazzato di botte, a quanto pare a scopo di rapina. Da quel momento Ramona si sente crollare il mondo addosso. Le sembra incredibile pensare che sia stato Paolo a compiere quel gesto, Eppure questa sembra la conclusione più logica. Quando Paolo torna a casa, viene subito accusato da Ramona, che gli domanda senza mezzi termini se sia stato lui a uccidere l'uomo. Paolo non dice nulla, gli occhi fissi sul pavimento. Poi, lentamente, fa cenno di sì con la testa. Ramona sente qualcosa dentro di sé spezzarsi. Si siede, non sa cosa dire, ma in quel momento suonano alla porta. È la polizia. Alla sola vista degli uomini in divisa, Ramona deduce che deve essere andata così, che deve essere stato lui, senza alcun dubbio. Gli agenti sono cortesi, chiedono di dare un'occhiata in giro. Hanno solo ricevuto una segnalazione da un impiegato del comune che un paio di mesi prima aveva ricevuto un video. Nel video era rappresentato un uomo nei pressi di un incrocio, lo stesso uomo vittima di un delitto efferato. Quando era uscita la notizia, l'impiegato del comune se n'era ricordato. Del resto, non aveva mai ricevuto un video così particolare. Paolo dice agli agenti che possono cercare dove vogliono. Ramona non comprende l'atteggiamento di Paolo. Come fa a essere così apatico di fronte a un'accusa di omicidio sempre più certa? In quel momento gli agenti trovano il diario del semaforo. Non arrestano Paolo subito, ma lo portano in questura per accertamenti. Prima di andarsene chiedono a Ramona due cose. Per prima cosa, si è visto l'orologio dell'uomo, molto particolare, molto prezioso. La seconda domanda sembra più strana a Ramona. Le chiedono se Paolo abbia parlato ad altre persone dell'orologio e se queste persone lo possano aver convinto a fare qualcosa di terribile. Ramona dice che è certa che Paolo ha parlato solo con lei di quell'uomo. Gli agenti le credono, ma portano comunque Paolo via. Gli indizi a suo carico sembrano comunque molto gravi. Quella notte sono fermati tre uomini. Uno di loro stava cercando di vendere l'orologio dell'uomo del semaforo. Poco dopo, i tre confessano di aver preso parte alla rapina andata male. Non volevano ucciderlo, ma l'uomo era così attaccato a quel vecchio orologio, che oltretutto non funzionava, che era quasi come se pregasse di essere ammazzato. Il mattino dopo Paolo viene rilasciato.
Mi sono sentita sollevata, ma anche in colpa, perché avevo pensato davvero che lui avesse commesso un'azione, ecco, un'azione così terribile. E poi i suoi silenzi, la sua reticenza. Poi ho capito. La sera in cui quell'uomo è morto, lui non c'era andato. Aveva mantenuto la promessa. E ora, proprio per questa ragione, si sentiva in colpa. Pensava che se fosse andato a osservarlo un'ultima volta, forse l'avrebbe salvato. Poi abbiamo saputo la storia di quell'uomo. L'abbiamo saputa dai giornali.
Torniamo a pochi mesi prima. Due macchine sono in fila, in attesa che il semaforo rotto dia il segnale di via libera. Piove. E una donna si affretta a tornare a casa. È pieno giorno, ma il cielo è così cupo che sembra sera. I fari delle auto sono tutti accesi. La macchina sulla linea del semaforo appartiene a Giorgio, un rappresentante che si trova per la prima volta in questa zona della città. Sta approfittando della sosta per controllare alcune carte riposte sul sedile del passeggero. Dietro di lui, in una compatta nera, c'è Aldo. Vive a due isolati di distanza. Ha fatto un turno estenuante, iniziato la notte prima, e non vede l'ora di tornare a casa. Conosce bene la peculiarità del semaforo. Non appena il segnale diventa verde, Aldo inizia a suonare all'impazzata. Senza guardare davanti a sé, Giorgio distoglie l'attenzione dalle carte, innesta la marcia e parte. L'urto con la donna è agghiacciante. Aveva visto il segnale di verde e non vedeva l'ora di togliersi da sotto la pioggia. Muore sul colpo. Quando avvertono il marito dell'accaduto, l'uomo, nel suo dolore, colpisce così forte il muro da rompere l'orologio. Sono le 13:37.
Credo di aver imparato la lezione. È una lezione importante e spesso è il cuore a insegnarcela. Crediamo che quello che vediamo e sentiamo sia tutto quello che c'è da sapere. Ecco, non è così.
E così siamo arrivati al termine del nostro racconto, all'interno del mondo dell'illusione. E siamo anche arrivati al termine della nostra puntata. Grazie di essere arrivati fino a qui. Spero che questo racconto su tre modi di vedere il mondo delle illusioni vi sia piaciuto, o almeno vi abbia fatto passare un po' di tempo. Alla prossima puntata. Avete ascoltato Ong Namo, podcast di Kundalini Yoga, meditazione e sviluppo personale. Se avete l'applicazione Anchor, potete inviare i vostri messaggi vocali. Altrimenti potete scrivere a ongnamopodcast@gmail.com e leggerò tutti i vostri contributi nella prossima trasmissione. Sat Nam. E grazie di aver ascoltato.